Capitolo 17. S'era stabilito alla villa un genere di vita assai regolare e metodico, come se dovesse durare per sempre. Né la baronessa né Kepski non accennavano di partire per Vienna. Lydia, che aveva gettata là una frase allusiva al suo prossimo ritorno in città, non ne parlò più dietro una semplice leggerissima insistenza di Thea. Ognuna di queste persone, compiendo il giro quotidiano dell'esistenza comune, sembrava avere, come i pianeti, un giro di rotazione propria, un interesse particolare, enigmatico. A certe ore Thea scompariva. Kepski andava a tirare di fioretto nella sala del bersaglio. La contessa Colombo si appisolava sui divani. Lydia fantasticava. Ritrovandosi all'ora di pranzo, si guardavano sottecchi, quasi credendo di trovare dei cambiamenti di fisionomia. Molte volte Lydia aveva osservato che Thea era pallida. Molte volte Thea si era accorta che Lydia prendeva sempre più un'aria preoccupata, pensierosa. Studiandosi così a vicenda, dimenticavano di parlare. C'era Kepski, però. Sempre sveglio, galante, brioso, col suo spirito elastico e pieghevole, che si adattava a qualsiasi ambiente, padrone della situazione qualunque essa fosse, capace di giocare una partita di whist con la contessa, facendole dei complimenti senza diventar verde. L'ammirazione di Lydia per questo giovane cresceva di giorno in giorno. Ella provava vicino a lui un sentimento tale d'entusiasmo e di piacere che non riusciva a frenare. Del resto, come lo avrebbe potuto? Non era ella avvezza ad abbandonarsi sempre e tutta quanta a ciò che l'attirava? E se non c'era più nulla al mondo che l'interessasse fuorché Kepski, perché non doveva interessarsi a Kepski? Avevano poi tanti motivi per intendersi. L'ingegno sottile, pronto, i gusti raffinati, l'amore dell'eleganza, il bisogno di piacere. Non mancava nemmeno il contrasto fisico, che è la più grande attrattiva fra i due sessi. Egli alto, forte. Lei delicata come una figurina di Sèvres. L'ammirazione toccò il colmo un giorno che Lydia lo sfidò al tiro della pistola, tenendosi forte di riuscire una volta su 10, e che egli, canzonandola, gettò per aria uno scudo e lo colpì a volo. Ma le partite belle le facevano di soppiatto, con tutta l'emozione di una congiura, mettendoci la droga del mistero. Alcune sere, quando la contessa aveva potuto afferrare il parroco, accontentandosi di un tarocco o di un 3-7, quando la baronessa era chiamata altrove per dare o per sorvegliare un ordine, Kepski si avvicinava a Lydia, misurando certi passi comicamente tragici che la mettevano subito di buon umore, e a voce bassa, solenne, le mormorava: «Domani?» Per solito, la risposta di Lydia era uno scoppio di risa dentro le trine del suo fazzoletto, al che egli aggiungeva: «L'ora?» E lei, soffocando la voce: «Quando canta l'allodola?» «Il motto d'ordine?» Oh, quello poi variava tutte le volte. La prima era stato «Perruque blonde e collet noir». La seconda: «God save the Queen». La terza: «Se fossi sicuro». Questo l'aveva voluto lui, Kepski. L'indomani, appena spuntava l'alba, mentre tutti dormivano alla villa, essi si trovavano pronti, e pronti erano due cavalli, un'altra passione che li avvicinava. Thea, alla quale i medici avevano proibito l'equitazione, aborriva questo esercizio, e Lydia, nell'innocente sotterfugio, non vedeva che un modo lecito di soddisfare il suo gusto senza urtare quello dell'amica. Partivano dunque al galoppo come due amanti in fuga. Stavano fuori qualche ora, più che fosse possibile. Tornavano ancora inosservati alla villa addormentata, e per tutto il giorno, guardandosi negli occhi, essi avevano la gioia del loro segreto. Erano giunti rapidamente all'intimità. Lydia gli raccontava tutto, tutta la sua vita passata, incominciando dall'infanzia, Gli descriveva le sue governanti, facendolo ridere con tratti umoristici, con particolari grotteschi. E poi gli diceva la sua noia alle lezioni di piano, la sua smania per il ballo e per la corsa. Il tripudio del primo viaggio, la commozione della prima festa e sua madre, e don Leopoldo e Costanza ed Eva, cose e persone che si affollavano dalla sua mente alle sue labbra, con una foga, una irresistibilità di confidenza e di abbandono. Se ella avesse potuto esaminare il sentimento che la trascinava verso Kepski, se fosse stata capace di definirlo, avrebbe concluso che Kepski era per lei il nido, il porto, la protezione, la felicità, l'oblio. Era arte, era religione, era amore. Era tutto insieme quello che generalmente si trova poco per volta, che si sbocconcella nelle piccole soddisfazioni di tutti i giorni, perdendo in briciole la metà della sostanza. Kepski le si era presentato sul tramonto della sua giovinezza come il finale grandioso di un'opera sciupata, il riassunto di tante forze sperperate, il tratto di genio di un autore incompreso. Finalmente ella amava. Mille rivelazioni le davano ad ogni ora una sorpresa nuova. Si sentiva buona, dolce, piena di compatimento. Incontrando nei campi i fanciulli dei contadini, si fermava ad accarezzarli tutta intenerita, presa da una simpatia che rimuoveva le sue viscere di donna. I poveri la commuovevano. Un vecchio cieco che passava le giornate seduto sopra un muricciuolo, pregando per i suoi figli morti, le strappò lacrime di vera pietà. Perfino il cielo, gli alberi, l'intera natura le apparivano con forme e colori nuovi, più umanamente vivi. Non avendo ancora rivelato a se stessa il suo amore, non chiedeva neppure se Kepski l'amasse. In tale periodo di formazione bastava alla sua felicità la presenza del Dio ignoto. I giorni volavano così rapidamente che le restava appena il tempo di godere, e questo godimento che non aveva ancora un nome, questo bocciolo che non era ancora fiore, come ogni forza trattenuta e chiusa, le dava rapimenti intensi. Kepski diceva: «È impossibile ch'io non vi abbia conosciuto in un altro mondo. Dobbiamo essere stati amici o parenti, perché non saprei spiegare diversamente il fatto strano ch'io vi sento in me». Ragionavano spesso di questa sensazione che gli attribuiva a forza magnetica. Per convalidare il suo asserto, le diceva che egli non aveva mai potuto pensare all'Italia senza provare una fitta al cuore, e che questo era certamente più che un presentimento, un fluido lontano ma potente che agiva a sua insaputa. «Siete spiritista?» «Sì, gli spiriti governano il mondo. Nulla noi facciamo per noi stessi. Non sempre un angelo ci guida, però credo che uno spirito ci domini sempre». Parlando spesso francese, erano venuti a darsi del voi, naturalmente, quasi senza accorgersene. Ma il contegno corretto di Kepski, l'ardore ingenuo di Lydia, toglievano ogni idea volgare a questa familiarità. Quello poi che piaceva immensamente a Lydia era la parsimonia di Kepski, la grande naturalezza dei suoi complimenti, per cui sembravano niente più che l'espressione di un'opinione. Gentilissimo con le donne, non aveva la pretesa di far la corte, la solita corte smaccata e impudente che nella maggior parte dei casi è il solo contrapposto che gli uomini sanno trovare a una indifferenza grossolana. Sotto questo rapporto somigliava un po' a Calmi, ma quanto più simpatico. Tutto in lui svelava una razza e una educazione infinitamente superiori. E poi aveva quella morbidezza di velluto, quel tepore di raggio che allacciava senza stringere e scaldava senza bruciare. «Oh, la mia classificazione com'è giusta», pensava Lydia cavalcando al suo fianco, sembrandole che l'aria stessa mossa da lui diventasse morbida e tiepida. E voleva che a sua volta le raccontasse le memorie dell'infanzia. tanti anni passati in un castello della Podolia, senza vedere nessuno, con la compagnia triste di una vecchia governante sempre ubriaca. E poi il collegio freddo, austero, la pedanteria dei maestri, le scappate degli scolari. E poi l'entrata nel mondo, irrompente, da puledro che ha rotto il freno. Poi la brillante divisa degli Ussari, la vita gaia di Vienna e quello che non diceva, ma che Lidia indovinava, il meglio. Come deve essere stato amato, pensava ancora Lidia guardandolo alla sfuggita. Una così assoluta bellezza unita a tanta grazia. Gli domandava qualche cosa, nient'altro che per poterlo guardare negli occhi, per vedere l'arco dolcissimo delle sue labbra sui denti bianchi. Una volta gli chiese se oltre la vecchia governante troppo amica dell'acquavite, nessun'altra donna avesse sorriso alla sua infanzia. Egli rispose di no, di essere giunto ai 16 anni senza conoscere una donna giovane. Ma, soggiunse, nella solitudine della Podolia, piccino ancora, ebbi l'intuizione della donna. Abbandonato com'ero e precoce, quando la mia governante russava sotto alla tavola, io che non avevo sonno mi arrampicavo nella libreria, prendendo tutto, leggendo tutto, avidamente, finché durava la sera. E sono lunghe le sere dell'inverno russo. Conoscete la donna nei libri? Sì, o meglio, le donne di cui si parlava in quelle pagine mi schiusero la vita a immaginare un essere fantastico, sovrumano, al quale io prestavo tutte le bellezze e che fu per 10 anni il più adorato dei fantasmi. Nelle Mille ed una notte, uno dei miei libri favoriti, ciò che mi colpiva di più non erano i vasi fatali da cui sorgeva il genio, le lampade meravigliose, le isole incantate. No, io sognavo le pallide sultane dai lunghi capelli intrecciati di perle. La bella Shemselnihar, così ardentemente amata, io la vedevo passeggiare nei suoi giardini aperti al solo califfo, quei giardini dove la ghiaia era di pietre preziose, le fontane d'acqua odoranti, i padiglioni di raso, dove le schiave giravano mute e silenziose proteggendo quel grande amore di un re. E Badura, la principessa dai larghi occhi di gazzella? E l'appassionata Tormenta? Tutte, tutte io le amavo, quelle donne, schiave, regine o fate. Errando poi solo nelle foreste, speravo sempre che mi apparisse il dolce volto dei miei sogni. Non a caso dico volto, sapete? Perché le mie donne consistevano in 2 occhi raggianti, una bocca amorosa e una lunghissima chioma. Non avevo nessuna idea del corpo femminile. Le mie donne, vere chimere, terminavano con un paio d'ali. Lidia avrebbe voluto saperne ancora di più, sapere se egli aveva preso in pace la caduta di quelle ali. Ma come chiederlo? Ella taceva allora, spronando il cavallo con un bisogno di moto, un bisogno di respirare l'aria a pieni polmoni. Kepsky la lasciava correre per un po' di tempo. Quando si decideva a raggiungerla, nessuno dei due parlava. Continuavano al trotto serrato, con gli occhi fissi sulla lunghezza della strada. A poco rallentavano il passo, le redini cadevano, gli sguardi, fuggendo da un punto all'altro, riuscivano ad incontrarsi. In quel momento, Lidia viveva, per intensità di giubilo, i 30 anni già passati della sua esistenza. Ma perché non poteva stare sempre con Kepsky? Ogni altra cosa sembrava così scolorita in confronto al piacere di vederlo e di ascoltarlo. Una mattina volle provare a uscir sola, senza avvertirlo. Rifece i medesimi sentieri che faceva con lui, passando sotto gli stessi alberi, spronando, rallentando la corsa. Ma come tutto era differente! Che cosa fredda e monotona! Presa da una malinconia atroce, spinse il cavallo al galoppo finché giunse a un gruppo di salici dove il giorno prima egli si era impigliato con la faccia. Ne strappò 2 o 3 ramoscelli, vi immerse le guance e la bocca, deliziosamente. Indi riprese a galoppare come una disperata, gridando nell'aria «Riccardo! Riccardo!» Don Leopoldo non stava troppo bene. Aveva i suoi reumi, aveva una corizza. Desiderava abbracciare la nipotina. «Tornerai», diceva Thea a Lydia, vedendola tanto spiacente nel dover abbandonare la villa. «No, no», singhiozzava Lydia, «ho un presentimento di sventura. Forse non troverai più mio cugino». Ella stava per rompere in pianto, ma si fermò davanti allo sguardo di sfinge della baronessa. Alla sera con Kepski non poté nascondere il proprio dispiacere, che palliava con una finta inquietudine per la salute di suo zio. «Non vi vedrò più, Kepski».
«Perché?»
«Perché sì, una voce me lo dice». «Non la voce del cuore. Essa parla a me in questo momento e mi dice tutto il contrario». La guardava dolcemente, circondandola col raggio cupo dei suoi occhi. Non era nulla, eppure Lydia si sentì consolata. Per tutta la sera egli le stette vicino, occupandosi di lei sola. Una volta appena, avendogli Thea rivolta la parola in un dialetto tedesco ignoto a Lydia, egli si alzò e andò a parlare a bassa voce con sua cugina. «Je vous expliquerai ça plus tard», le disse per ultimo, sorridendo, e venne a riprendere il suo posto accanto a Lydia. «Dunque, arrivederci?»
«Sì, fermamente».
«Thea mi ha fatto credere che partirete presto».
«Si inganna, nessun spirito mi chiama laggiù».
Si lasciarono così, mezzo sorridendo, con una lunga stretta di mano.